la schiena eretta, il capo che segue la linea della schiena, ma cerchiamo di non mantenere nessuna rigidità, cioè una posizione che ci permetta di essere sciolti e rilassati, in modo da poter respirare anche agevolmente, con serenità, dimenticando un po' tutti i problemi, tutti i contrattempi e tutti i piccoli impacci che abbiamo avuto durante la giornata, in modo da poter respirare, concentrarsi sulla nostra respirazione e festeggiare questa giornata. In questo senso, noi abbiamo un sacco di giornate con tanti festeggiamenti. Allora io vorrei festeggiare con voi la giornata dell'oggi. In questo giorno, la giornata dell'oggi, noi dovremmo pensare solo a oggi, non a ieri e neanche a domani, solo a oggi. È una giornata dell'oggi quando viviamo felicemente nel momento presente, quando mangiamo e sappiamo che stiamo mangiando, quando beviamo e sappiamo che è acqua quella che stiamo bevendo. Quando camminiamo, godiamo a fondo ogni passo che facciamo. Quando giochiamo, siamo davvero presenti al gioco. Noi in questo momento siamo in meditazione e quindi concentriamoci su questa meditazione, aiutandoci con il respiro, respirando con tranquillità, con serenità, cercando di mantenere la scioltezza anche dei movimenti, della posizione. Oggi è una giornata meravigliosa. Oggi è la giornata più bella. Ciò non significa che ieri non fosse una giornata meravigliosa, ma ieri se n'è già andato. Non significa che domani non sarà una giornata meravigliosa, ma il domani non è ancora qui. Oggi è l'unico giorno che abbiamo a disposizione e possiamo prendercene cura. Ecco perché l'oggi è così importante. È il giorno più importante della nostra vita. Cerchiamo di mantenere vivo questo spirito per tutta la serata. Ricordiamoci di tornare al respiro, di guardare gli altri con gentilezza amorevole, di sorridere e di godere dei doni della vita. L'universo è pieno di gemme preziose. Prendiamone una manciata. Ogni attimo che viviamo è una gemma che risplende e contiene in sé cielo e terra, acqua e mare. Apprezza questo preciso istante, lascia andare il fiume del disagio e abbraccia stretta la vita in pienezza. Cari amiche, cari amici, direi di cominciare a sciogliere un po' la posizione, di rilassare il collo, le spalle e piano piano di cominciare a fare qualche movimento per togliere un po' la rigidezza che purtroppo a volte succede, che capiti quando c'è la meditazione seduta silenziosa. Quindi piano piano cerchiamo di togliere ogni rigidità, di rilassarci, di muoverci e di alzarci e di iniziare piano piano la nostra meditazione camminata. Ricordatevi che ciascuno di noi fa la propria meditazione camminata, ma siamo tutti insieme, ciascuno nella propria casa, ma siamo tutti insieme con il cuore e con lo spirito. Direi che possiamo fare 8 minuti circa di meditazione camminata e poi ci ritroviamo qua per la lettura. Grazie per aver fatto con me questa meditazione, per averla fatta tutti insieme, che è la cosa più importante. Mi sembra che ci siamo tutti, no, forse manca Barbara, non la vedo. O aveva detto che si... No, ecco qua, ci siamo, perfetto. Allora direi che possiamo cominciare la lettura che è il surrogato della vita. Un ambizioso meditante di lunga data si reca a far visita a un maestro zen. Non appena l'allievo si siede, il maestro domanda: qual è il problema fondamentale degli esseri umani? L'allievo riflette, poi risponde: non siamo risvegliati. Il maestro obietta: sì, ma queste sono solo parole. Tu stai solo pensando. E suonando la campana, congeda l'allievo. Turbato, l'allievo continua a soppesare qual è il problema fondamentale degli esseri umani, determinato a trovare una soluzione. Una settimana dopo ritorna. Il maestro domanda: allora, hai capito qual è il problema fondamentale degli esseri umani? L'allievo risponde: sì. Il problema fondamentale di noi esseri umani è che pensiamo troppo. Ci identifichiamo col pensiero, crediamo nei nostri pensieri. Il maestro obietta: anche questa volta stai solo pensando. Devi vedere in te stesso qual è il problema fondamentale degli esseri umani. L'allievo se ne va assai demoralizzato. Deciso a trovare la risposta giusta, l'allievo tira fuori tutti i suoi libri sullo Zen e si mette a leggerli e a studiarli. Quando torna a far visita al maestro, avanza impettito, certo com'è di sapere la risposta alla domanda. Resosi conto dello stato in cui si trova l'allievo, il maestro domanda: qual è il problema fondamentale degli esseri umani? E l'allievo risponde: non c'è nessun problema. È molto orgoglioso della sua risposta. Il maestro si limita a fissarlo e dice: allora cosa ci fai qui? Udito ciò, l'allievo si afflosciò all'istante, si affloscia all'istante. Gli si incurvano le spalle, la testa gli si piega, si sente umiliato. Sbirciandolo, il maestro gli domanda: cosa provi in questo momento? L'allievo, senza neppure alzare lo sguardo, risponde: ho solo voglia di strisciare in un buco. A questo punto il maestro gli dice: se riesci a sperimentare pienamente questa sensazione, avrai capito qual è il problema fondamentale degli esseri umani. La vita della pratica torna quasi sempre a occuparsi di ciò che potremmo chiamare il problema fondamentale degli esseri umani. Non si tratta però di un problema intellettuale. Non ci si può semplicemente sedere in meditazione e risolverlo mentalmente, come cercava di fare l'allievo. Di fatto, cercare di risolverlo intellettualmente è parte integrante del problema che stiamo esaminando. Dobbiamo riuscire a vedere il problema, a sperimentarlo dall'interno per poterlo comprendere. L'essenza del problema fondamentale è che gli esseri umani vivono un surrogato della vita. Il bisogno umano di protezione, sicurezza e benessere ci ha spinti a fabbricare un labirinto di costruzioni e strategie volte ad evitare il contatto con la vita così com'è. Prestare fede a un surrogato della vita ha come conseguenza la mancanza di consapevolezza della nostra vera natura, della spontanea apertura del cuore. Il nostro surrogato della vita è composto da tante diverse costruzioni mentali, identità, immagini di noi stessi, concezioni della vita, opinioni e valutazioni, aspettative, richieste che scambiamo per la realtà. La conseguenza di tali convinzioni saldamente radicate è che elaboriamo certe abituali strategie comportamentali per rapportarci alla vita così come la interpretiamo. Tutte queste strategie scaturiscono da alcune decisioni essenziali sul significato della nostra persona e della nostra esistenza. Sono decisioni prese per affrontare meglio i tanti e inevitabili dolori che comporta la crescita. Forse appena nati proviamo un senso di unità fondamentale, ma non appena avvertiamo un dolore, anche solo fisico, ci allontaniamo dal senso della connessione. Forse abbiamo la sensazione che dentro di noi ci sia un vuoto che deve essere riempito. Forse abbiamo il terrore di essere totalmente inermi o completamente soli. Quando percepiamo nel nostro essere quel fremito ansioso, interviene l'istinto naturale di protezione. E agendo a partire da quel desiderio di sicurezza e benessere, cominciamo a riempire il vuoto e a ricoprire quel nucleo di dolore. Prendete per esempio il neonato, che fa esperienza del dolore di essere lasciato nella culla troppo a lungo. Possono essere anche solo 30 secondi. Il neonato, soprattutto se l'episodio si verifica ripetutamente, elabora certe immagini e comincia a decidere che cos'è la vita. Forse arriva alla conclusione che, per qualche ragione, la vita non è sicura. A partire da questa convinzione, elabora determinate strategie comportamentali. Forse la strategia consiste nel ritrarsi in se stesso per sentirsi sicuro. Oppure decide che la vita è troppo difficile ed elabora la strategia dello sforzo, del fare qualunque cosa sia necessaria per nascondere l'inadeguatezza che prova. Un'altra strategia è quella della ricerca dell'oblio o dell'amore. Può essere una strategia di controllo, di aggressione o di espansività. In ogni caso, decisioni e strategie di fondo si ricompongono in una costruzione mentale apparentemente solida che diventa un surrogato della vita. Crediamo che questa immagine della realtà, prodotta dal pensiero, corrisponda al nostro essere e alla vita. Tuttavia, più prestiamo fede a questa vita artificiale, più ci allontaniamo dalla vita così com'è. Viviamo in un'epoca psicologicamente complessa e, data la nostra tendenza a fare della psicologia, siamo naturalmente portati ad analizzarci, a riflettere su noi stessi. Ma, come tantissimi ricercatori spirituali hanno scoperto, l'analisi da sola non offre quel qualcosa tanto importante di cui siamo alla ricerca. L'analisi non risolve il problema fondamentale degli esseri umani. Al contrario, vivere la vita della pratica significa essere disposti a osservare quanto le decisioni prese tanto tempo fa hanno creato un surrogato della vita. Possiamo praticare esaminando in che misura le decisioni prese su noi e sulla vita influenzino e filtrino l'esperienza presente. Possiamo vedere come esse continuino ad affilarsi sulla nostra esperienza, scegliendo come radar gli aspetti del mondo circostante che lo confermano. Non appena acquisiamo la consapevolezza delle decisioni di fondo che governano il nostro surrogato della vita, cominciamo ad accorgerci che esse si manifestano in ogni aspetto dell'esperienza. Se per esempio vi rendete conto che una certa decisione influisce su uno dei vostri rapporti, potete star certi che essa ha un ruolo anche nel lavoro e persino nella percezione che avete della pratica. Ultimamente parlavo con un'allieva con cui sono in contatto da un paio d'anni. Mi raccontava le difficoltà che viveva nei rapporti. Dopo averla ascoltata, una frase dopo l'altra, le ho proposto: perché non lo scrivi? E così ha fatto. Poi le ho suggerito: perché non scrivi come percepisci la tua situazione sul posto di lavoro? Ha scritto anche questo. Infine le ho domandato: come vedi la tua situazione nei confronti della pratica? Sostanzialmente, che cosa ne pensi? E lei ha preso nota anche di questo. Ho letto quanto aveva scritto e poi le ho passato i fogli. Ha spalancato gli occhi. Benché avesse usato parole diverse per ciascun argomento, le convinzioni di fondo erano essenzialmente le stesse. Non sarò mai abbastanza brava. Le cose non cambieranno mai. In definitiva, che senso ha? Era convinta che i suoi pensieri rappresentassero veramente la realtà. I rapporti sono così, la vita è così, la pratica è così. Era evidente che le sue convinzioni di fondo davano forma e colore a tutta la sua esperienza. Non era il lavoro ad essere impossibile, non era quel tizio a farle tutte quelle cattiverie, non era la pratica. Erano le sue convinzioni precedentemente programmate. La cosa interessante del nostro modo di percepire e dar forma all'esistenza col filtro delle decisioni di fondo prese tanto tempo fa è la tendenza a mettere in rilievo gli aspetti negativi. Accettiamo un'immagine negativa di noi stessi, come se fosse la verità più profonda. Qualcosa che mai e poi mai cambierà. La convinzione di fondo potrebbe essere: sono pieno di difetti, oppure non sarò mai all'altezza, sono senza speranza, non sono degno d'amore. Qualunque essa sia, ha grande peso nella formulazione dei pensieri radicati, e poiché, scusate, influenza praticamente tutto ciò che pensiamo e facciamo, costringe e limita l'esistenza a una vita di dolore non sanato. Forse vi domanderete se non stiamo parlando semplicemente di psicologia. Cosa ha a che fare tutto questo con la vera pratica? La risposta è semplice e chiara. Molte delle barriere che ostacolano il cammino verso una vita più aperta, più autentica, più vivificante, provengono direttamente da decisioni che hanno le loro radici nella nostra psicologia. Queste decisioni assomigliano a confini, confini che separano dalla consapevolezza della nostra vera natura, della naturale apertura del nostro cuore. La vita della pratica consiste nel vedere attraverso i confini le separazioni artificiali prodotte dalla mente, le immagini che abbiamo di noi stessi, della persona unica che dovremmo essere. L'idea che la pratica abbia a che fare col raggiungimento di un qualche stato mentale perennemente illuminato, quiete o silenzio, come altro volete chiamarlo, è solo una fantasia. La pratica deve includere l'esame del materiale interiore. Vivere nel momento presente significa che siamo disposti a essere con qualsiasi cosa questo momento ci porti, compresi tutti i mezzi con cui ci tratteniamo a causa delle decisioni prese in passato. Tuttavia, a differenza dell'approccio psicologico, che è principalmente diretto al cambiamento o all'adattamento della persona, la pratica si fonda sul fare esperienza, si fonda sul vedere la verità del sé che ha costruito questo surrogato della vita. Lavorando in questo modo, smantelliamo lentamente il concetto di sé, Di fatto, la convinzione di base più importante di tutte è: io sono un io, con tutto il dolore del sentirsi isolati che ne deriva. Più riusciamo a restare nel fremito della separazione, più ci avviciniamo a coglierne l'insostanzialità. Con questo processo ci apriamo empiricamente a un senso più ampio dell'essere. Tuttavia, per farne esperienza, dobbiamo iniziare a capire come le decisioni prese su noi stessi influenzino ogni aspetto della nostra vita e con quanto automatismo utilizziamo le solite strategie per rinforzarle continuamente. Imparando a riconoscere l'impronta delle nostre convinzioni di fondo in quasi tutto quello che pensiamo e facciamo, ci accorgeremo che il surrogato della vita è diventato la nostra realtà. Ecco cosa intendeva il maestro Zen quando disse all'allievo: se riesci a sperimentare realmente quello che sta accadendo proprio ora, avrai capito il problema fondamentale degli esseri umani. Capire che la sua strategia era cercare di emergere, di essere il migliore, di trovare la giusta risposta e di ricavarne tutto il possibile, avrebbe mostrato all'allievo il suo surrogato di vita. Quando il maestro portò allo scoperto la strategia dell'allievo, questi provò una cocente delusione. Gli si aprì la possibilità di comprendere quella dinamica per esperienza diretta. A quel punto avrebbe potuto capire cosa governasse tutta la sua vita. Le nostre reazioni emotive sono sempre legate al surrogato di vita scelto e alle decisioni di fondo che abbiamo preso in merito all'esistenza. Tutti hanno aspettative e richieste da porre a se stessi, agli altri e alla vita. Quando le aspettative non vengono soddisfatte, proviamo quasi sempre una qualche forma di delusione. Non appena riusciamo a cogliere questa dinamica che è qui, ed è qui che la pratica si allontana di più dalla psicologia tradizionale, entriamo nella fase successiva della pratica. Impariamo cioè a rimanere fisicamente nel vuoto originario che il surrogato della vita dovrebbe coprire e da cui dovrebbe proteggerci.